Libri, storie e idee.
Quando arrivava in redazione era una festa, tutti in corridoio a godersi i sorrisi e gli abbracci dello zio Montanaro dalla barba ben curata, che profumava di neve e di aria di bosco, e a Natale regalava il suo miele ai nipoti di città. Smielava lui, senza fare alcun trattamento. Veniva come veniva, ogni stagione aveva il suo gusto speciale. Per prima cosa si informava di come stavano Nuto Revelli e Primo Levi, fratelli più che di sangue, e di come stava l'editore, che non voleva disturbare, e poi naturalmente usciva in corridoio a festeggiarlo anche lui. Chi era lo zio Montanaro dalla barba ben curata che profumava di neve? Era Mario Rigoni Stern, tra i protagonisti dell'editoria italiana del Novecento, ritratti da Ernesto Ferrero nel suo nuovo libro, uscito per Einaudi dal titolo Album di famiglia. Intanto un buon pomeriggio, ben trovati per questa nuova puntata di Alice. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica con me Lara Persia. E se Ernesto Ferrero ci racconta vita e curiosità dei grandi editori, da Giulio Einaudi a Inge Feltrinelli a Enzo ed Elvira Sellerio, nella seconda parte la critica letteraria Flaminia Marinaro ci fa scoprire un'altra grande figura del secolo scorso, figura probabilmente meno nota dei grandi editori, ma di grandissimo fascino, che merita oggi di essere riscoperta. E noi lo facciamo appunto in questa puntata di Alice. Si tratta di Elena Saracini Vitiello, in arte Francesca Bertini, grande diva e attrice del cinema muto. Vi ricordo che potete scriverci, ci fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi all'indirizzo email rete2@rsi.ch. Apriamo come sempre con la nostra musica di Rete 2. Quest'oggi ad aprire Alice c'è I Get a Kick Out of You, cantata da Tony Bennett e Lady Gaga. Poi ci ritroviamo qui con Ernesto Ferrero e i suoi familiari elettivi.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
What about me?
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.
Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. Is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me.
I get no kick in a play.
Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. I get a kick out of you. Get my kicks out of you.
Classe 1938. Nato a Torino, Ernesto Ferrero inizia a lavorare nell'editoria nel 1963 come responsabile dell'ufficio stampa della casa editrice Einaudi, diventandone il direttore letterario alla fine degli anni 70 e poi dall'84 all'89 direttore editoriale. Ha collaborato, occupando posizioni di vertice, anche con altre importanti realtà editoriali italiane, in particolare ricordiamo Boringhieri, Garzanti e Mondadori. Dal 1998 al 2016 ha diretto anche il Salone Internazionale del Libro di Torino e proprio del mondo editoriale italiano del Novecento con i suoi protagonisti ci racconta nel suo nuovo volume uscito per Einaudi dal titolo Album di Famiglia. È già in collegamento con noi, allora gli diamo il benvenuto qui ad Alice. Buon pomeriggio Ernesto Ferrero e benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
Partiamo dal titolo, Album di Famiglia. Leggendo il libro viene quasi la sensazione che le famiglie siano due. Una allargata, che è proprio la famiglia editoriale, per così dire, del Novecento italiano, dunque con tutti i suoi protagonisti. E poi invece quella elettiva, la famiglia einaudiana, che lei ha conosciuto da vicino. Si può vedere anche in questo modo?
Ma sì, quando ho riaperto per mettere un po' d'ordine gli scatoloni dei ritagli di tutte le cose che avevo scritto in questi anni, mi sono accorto che insomma lì dentro stavano in fondo, erano altrettanti ritratti dei tanti personaggi che avevo avuto la straordinaria fortuna di conoscere lavorando in Einaudi e in altrove, perché voglio dire, non dico che ci sono tutti, ma sono tutti di straordinaria rilevanza, insomma, dai miei amatissimi Calvino e Primo Levi, alla Ginsburg, la Morante, prima ancora Montale, Parise, Rigoni Stern, Rodari, Eco, Pasolini, Bobbio, insomma è una sfilza che non finisce più. E insieme a tanti altri, io li ho sempre sentiti appunto, conoscendoli, lavorando con loro, imparando tantissimo da loro, li ho sempre sentiti come componenti di questa famiglia, chi nella parte del nonno autorevole, del fratello maggiore, del cugino, dello zio, bizzarro ma geniale, insomma, e d'altra parte in quegli anni, non solo in Einaudi, ma insomma in tutta l'editoria italiana c'era proprio, come dire, questo entusiasmo di una famiglia coesa naturalmente, poi magari anche complicata, conflittuale, come tutte le famiglie, ma che si riconosceva in questo progetto e lo animava con una grande passione collettiva, con una grande fame di futuro. Ecco, questa forse è la cosa che oggi mi balza agli occhi di più, no? Il lanciarsi in questa sfida e guardando sempre avanti, ecco, non appiattendosi in un presente così mediocre qual è quello di oggi.
Ecco, tra l'altro adesso lei lo ha già anticipato, quali sono i suoi amatissimi, allora Italo Calvino e Primo Levi, perché lei ha avuto un'idea, secondo me molto riuscita, insomma, e anche molto originale, di suddividere i vari capitoli con dei nomi, appunto, lei inizia dai suoi favoriti e poi per esempio ci sono i capotribù, alcuni li ha già citati.
Ma sì, i capotribù sono gli editori, e quindi non li cito tutti, ma almeno Einaudi, Garzanti, Inge Feltrinelli, Roberto Calasso e Luciano Foà di Adelphi, Elvira Enzo Sellerio, e poi ci sono appunto i prediletti, che non nascondo, che sono i citati Italo Calvino e Primo Levi, i padri nobili, Bobbio, Mila, Vittorio Fo, Annuto Revelli, e poi magari anche gli inquieti come Sciascia, come Del Buono, come Parise, ma anche i mattatori, i, maghi e i funamboli come Gianni Rodari e come Bruno Munari, il grande grafico, ma più in generale insomma questo artista zen che tanto ha dato all'arte italiana, per finire con mattatori come Umberto Eco e Pasolini, e ognuno appunto col suo speciale carattere identificativo. Ecco, io ho cercato di raccontare i loro tratti umani, cioè cogliendoli dal vivo, senza maschera, come erano nella vita di tutti i giorni, perché attraverso queste foto, come dire, non professionali, un po' come le foto che si scattano in famiglia, no? Dove non è importante la qualità magari delle immagini, ma l'atmosfera che riescono a fissare, a cogliere. Ecco, forse attraverso questa vita quotidiana di questi miti, che quando li vivevi non erano affatto dei miti, erano personaggi di straordinaria semplicità, umiltà, modestia, che non si atteggiavano a divi, che non se la tiravano, che non imponevano la loro autorevolezza. Ecco, li sentivi veramente come qualcuno di famiglia che ti aiutava a crescere. Appunto, attraverso questa quotidianità un po' naivo, cioè, magari ho pensato che si poteva anche capire meglio le loro opere.
Ecco, a questo proposito, quando lei adesso parlava dei tratti umani e degli scatti di famiglia, a me è venuto in mente Giulio Einaudi e il suo rito del tè.
Sì, beh, questo faceva parte delle celebri riunioni del mercoledì alle 18, si aprivano appunto con il rito del tè, rigorosamente inglese, affumicato, che veniva servito in queste bellissime tazze bianche di Rosenthal, ma lui non ci rinunciava anche quando andava in giro, addirittura in vacanza. Infatti il suo ritratto si apre, lui è su uno yacht nel mare Egeo in piena tempesta, ci sono anche Giovanni Pirelli e Dante Isella, insomma stanno per affondare, ma lui chiede alla moglie dello skipper, gli chiede il tè, perché non sarebbe stato certo una tempesta finale a fargli rinunciare a questo, e tutti lo guardano straniti, ma lui insiste, insomma il tè verrà servito malgrado queste altissime onde. Ecco, questo è molto caratteristico del personaggio, come Napoleone riteneva inammissibile la parola impossibile doveva essere cancellata dai dizionari, e di fatto tutti i suoi collaboratori lo sapevano benissimo, quindi quando lui chiedeva delle cose impossibili sospiravano, ma si mettevano al lavoro e le facevano.
Non avevano scelta, insomma.
No, no.
E senta, e poi invece, lei sicuramente adesso verrà in mente a chi mi riferisco, c'era un personaggio che Einaudi invece temeva in qualche modo, che lo metteva in soggezione.
Chi poteva essere? Ma forse Gianfranco Contini, il grande maestro che negli anni a cavallo della guerra aveva insegnato a Friburgo ed è poi stato maestro di tanti altri sommi filologi. E in generale, insomma, lui, che a scuola non era stato brillantissimo, anzi Mila gli aveva dato poi ripetizioni al liceo, poi aveva fatto medicina, ma insomma a un certo punto si era fermato. Gli accademici un po' li temeva e un po' ne diffidava, perché insomma lui aveva i tre insulti capitali, erano appunto noioso, la noia era assolutamente inammissibile, erudito, l'erudizione nel senso di un sapere polveroso fine a se stesso che non produce niente, e burocrate. Se tu rientravi in queste tre categorie eri spacciato.
Senta, poi lei ci dice anche che per Giulio Einaudi l'editoria era la conoscenza degli uomini, dunque sì. Attraverso i libri si arrivava a conoscere poi, almeno dal suo punto di vista, gli uomini e le persone, e poi ci parla dell'einaudianità come categoria estetica. Ecco, in che cosa consiste esattamente?
Ma la categoria dell'einaudianità è una categoria molto asciutta, molto essenziale, cioè uno stile che si crea per sottrazione, quindi pochissime cose essenziali, necessarie, molto bianco, infatti il bianco è il colore araldico della casa editrice, quindi questi grandi spazi cui appendi in alto pochi oggetti, insomma è uno stile asciutto, infatti anche questo si leggeva benissimo anche nelle sue case, che erano sempre molto essenziali. Lui quando entrava invece in una casa che era troppo affollata di oggetti, c'era troppa roba dentro, come casa nostra, sono molto esplicito, perché insomma siamo un po' dei collezionisti, ecco, a lui questa cosa lo disturbava un po', e lo stile che si vede poi molto bene esemplato nelle copertine e nella grafica della casa editrice, nell'equilibrio della pagina, nella scelta dei caratteri, nella qualità della carta, nella scelta delle immagini di copertina, che sono delle opere d'arte che vorrebbero dare comunque una chiave interpretativa del libro, ti dovrebbero aiutare a capire meglio che cosa c'è dentro il libro.
Senta, una curiosità, ma lei se lo ricorda il suo primo giorno di lavoro da Einaudi?
Certo che me lo ricordo, era come entrare nell'Olimpo, e poi era una cosa che sognavo, infatti sono subito corso a farmi fare una giacca di panno blu che mi sembrava all'altezza dei nuovi compiti che mi erano destinati, e quindi una grande emozione, anche perché potevo vedere, potevo parlare con i miei idoli, appunto Calvino in testa a tutti. Tra l'altro poi, siccome avevo, da giovane avevo delle velleità cinematografiche, avevo girato dei cortometraggi a passo ridotto, e gli avevo scritto perché volevo fare un cortometraggio dal suo racconto La nuvola di smog, che è un po' la fotografia degli anni del grande inquinamento che correva negli anni 60. Insomma, comunque lui era il mio idolo, ogni suo libro lo accoglievo, veramente correvo a divorarmelo, anche se poi, ecco, non era un uomo facilissimo, perché era uno che lavorava molto, parlava poco, non si atteggiava assolutamente a maestro, non faceva l'amicone, non faceva il compagnone, faceva una vita anche molto spartana, molto ritirata. Insomma, quando arrivava si chiudeva in questo suo ufficetto accanto a quello di Giulio Einaudi e cominciava a scrivere sul retro di vecchie bozze che non erano più utilizzabili. Insomma, eravamo molto risparmiosi, ma tutta l'epoca, voglio dire, era molto sobria e molto austera, e forse anche per questo molto produttiva.
A proposito di Italo Calvino, mi viene in mente, proprio nella prima pagina che lei gli dedica, il capitolo si chiama Italo Calvino da Budapest a New York, lei parla anche della sua concezione del lavoro, lui intendeva il lavoro come una costruzione di sé. Io ho trovato questo passaggio molto interessante, mi fa anche un po' ripensare a quello che lei ha detto prima, e cioè che in questi anni c'era proprio questa fame di futuro anche, questa voglia di rimboccarsi le maniche.
Sì, ma soprattutto questa etica del lavoro ben fatto. Insomma, uno può giustificare la propria esistenza, lui diceva, io non ne sono neanche tanto sicuro, proprio attraverso la, come direbbe Flaubert, la sua probità artigianale, insomma attraverso quello che fa e che deve fare con grande scrupolo, con grande precisione, ecco, come un pubblico servizio, ma un pubblico servizio non come quello che si fa in Italia, ma quello che dovrebbe essere sempre un pubblico servizio.
Pensando a Primo Levi e quindi rimanendo tra i suoi autori preferiti, lei ci dice che era uno scrittore anomalo. Perché era uno scrittore anomalo?
Era un grandissimo scrittore. Il paradosso è che ci è voluto molto tempo per accorgersene, perché in un primo tempo, e quindi fin dal 1947, quando Pavese gentilmente declinò Se questo è un uomo, ma non lo declinò perché non gli piaceva, non lo declinò perché semplicemente non l'aveva letto, perché all'epoca arrivavano in casa editrice molti memoriali, documenti, insomma scritti su questa tragedia che si era appena consumata, e si voleva guardare avanti. Insomma, i tempi non erano maturi, vorranno 10 anni perché sia capace di guardarsi indietro e di cominciare a fare veramente i conti con il fascismo. Ma Se questo è un uomo si vede immediatamente, poi oggi particolare è l'opera di un grandissimo scrittore, anche se lui sembrava quasi volesse mimetizzarsi, no? Far perdere le proprie tracce, recitava un po' la parte dello scrittore della domenica, mentre invece scriveva con una grandissima anche capacità professionale, perché aveva alle spalle letture veramente sterminate. Frequentava una batteria di dizionari etimologici, era anche uno straordinario linguista. Più tardi ha pubblicato sulla stampa, ogni tanto pubblicava degli articoli di divagazione linguistica di straordinario godimento, tipo quello sulle parole fossili, no? Per esempio baita è una parola fossile perché nasce nella civiltà ebraica, cammina, viaggia molto, come spesso viaggiano le parole, si fissa nell'arco alpino dove le parole tendono a conservarsi proprio perché non sono travolte dalle ondate successive di altre parole, e lì arriva fino a noi. Ecco, lui era capace di queste illuminazioni, ma poi era tutto, era un antropologo. Beh, ovviamente aveva una cultura scientifica molto approfondita, ma insomma, come dicevano i suoi compagni di liceo, primo sa tutto, primo sapeva tutto, ma lo nascondeva per non offendere l'ignoranza di noi tutti altri. Insomma, è un poliedro il cui numero di facce è in continuo aggiornamento. Insomma, tutti i giorni, insomma, si fa per dire, se ne scopre una qualcuna che aggiunge un tassello proprio alla complessità di questo straordinario scrittore.
Certo che poi, come lei ci racconta, Philip Roth definì un genio della letteratura.
Sì, Roth venne a Torino, fu l'ultimo momento felice della vita di Levi. Roth non gli risparmiò, poi lo scrisse appunto sul New York Times e poi sulla stampa, questo apprezzamento molto diretto e frontale. Poi era un periodo che Roth era un po' in crisi, quindi siamo a metà degli anni Ottanta, non è ancora partita questa cavata straordinaria che lui fa, perché poi riesce invece a uscire da questo stato di incertezza di sé e poi a darci i grandi libri della tarda maturità. Ma insomma, per lui è stato, per tutti e due è stato un incontro molto importante.
Senta, lei adesso ha citato Torino, insomma Einaudi nasce a Torino, ma quali erano i luoghi in cui ci si incontrava, in cui si incontravano Giulio Einaudi e magari le persone più strette, più vicine a lui?
Ah, ma no, eravamo, devo dire, molto trincerati in questo convento, anche perché allora non c'era tutta questa caterva di, appunto, le presentazioni, i pubblici incontri, che tra l'altro li ha inventati proprio Einaudi tanti anni fa nella libreria romana che allora stava in via Veneto. Insomma, non c'erano festival, saloni, nulla di tutto ciò, quindi si faceva una vita molto ritirata che però proseguiva oltre l'ufficio, quindi alla sera appunto ci si ritrovava, si andava fuori, oppure addirittura una volta Einaudi mi ha invitato con lui a Cervinia, siamo scesi, saliti su, poi scesi su Zermatt, poi siamo risaliti da Zermatt, cioè in una tempesta tremenda, non c'era molta distinzione tra casa e ufficio, insomma era un po' la stessa cosa, questo anche negli anni 50, come raccontano poi molto bene anche Fruttero e Lucentini, che allora erano redattori in via Biancamano, si facevano le vacanze insieme, si andava per mercatini antiquari, si scopriva la tal trattoria in cui si faceva una frittata che così non la faceva nessuno, quindi era una vita molto comunitaria.
Ecco, adesso invece pensando di nuovo agli altri editori di quegli anni, di quel Novecento italiano, allora penso ad Adelphi, lei dedica un capitolo anche a Foà Calasso e ci parla anche di Bazlen e della sua capacità di identificare i libri. Come si identificavano i libri o come li identificava lui? Qual era la sua idea?
Beh, li identificava sulla base di questa sua formidabile cultura aperta sulla Mitteleuropa, che allora per gli italiani era un continente inesplorato, insomma tutto quello che stava al di là delle Alpi non se ne sapeva veramente niente, insomma Bazlen era uno che è stato di guida a personaggi come Montale, come Svevo per intenderci, è quello che quasi impone con la sua autorevolezza Einaudi di cimentarsi nella grande impresa di tradurre Musil, cioè era uno che veramente aveva una marcia in più e soprattutto batteva delle aree culturali che non erano quelle dominanti all'epoca, adesso generalizzando molto, insomma, le discipline di aria un po' marxiana. Bazlen aveva poi questa conoscenza di saperi e filosofie anche orientali che poi forniranno una solida base al varo della Delphi, quindi siamo a questo punto all'inizio degli anni 60. Purtroppo è mancato presto, ma è veramente un personaggio magico cui Calasso ha dedicato delle pagine molto molto belle.
Sì, tra l'altro, come diceva lei prima, pensando anche ai dettagli di vita quotidiana, di vita più intima che lei ci rivela, c'è questa immagine di Bazlen col maglione norvegese marrone scuro, fermo o seduto, lei dice, nel letto,
sì,
senza
letto,
muoversi.
Pare che lavorasse a letto, avvolto in questo maglione. Leggeva una quantità di libri, insomma era veramente un personaggio molto molto singolare, anche temuto, nel senso che sapeva anche lui così tante cose che un po' intimidiva i suoi interlocutori, infatti credo che anche forse era proprio lui che intimidiva Einaudi.
Sì, poi ecco, molto bella l'espressione che lei usa, perché lei dice che insomma riusciva a padroneggiare l'universo senza appunto muoversi dal letto, c'era questa immagine che mi era rimasta impressa, insomma.
Questo è quello che gli invidi sappiamo tutti, ma ahimè.
Esatto. E senti, invece una curiosità ancora, se vuole raccontarci il ritratto dell'agente speciale Erich Linder. La sua storia l'ho trovata particolarmente interessante perché non la conoscevo, e anche il suo ruolo mi sembra un ruolo, insomma, fondamentale per quegli anni.
Beh, certo, ecco, Erich Linder veniva dalla Mitteleuropa, era figlio, è un incrocio, credo, insomma, i genitori austriaco-polacco, arriva intelligentissimo, arriva in Italia e durante la guerra è a Firenze e la scampa addirittura offrendosi come interprete, perché conosceva molto bene dal tedesco, ai comandi delle SS, cioè va nella tana del lupo e quindi assume, no, una specie di intoccabilità. Nel dopoguerra, proprio grazie alla sua conoscenza delle lingue, alla sua intelligenza, al suo fiuto, già alla fine degli anni 40 diventa l'unico sostanzialmente agente letterario operante in Italia, e grazie appunto alle sue conoscenze, alla sua acutezza, al suo fiuto, distribuisce le novità secondo dei suoi criteri, peraltro tutt'altro che casuali o capricciosi, ai vari editori italiani. Questo va bene per Einaudi, questo va bene per Zanti, questo va bene per Mondadori, e da lì non si scappa. In fondo è rimasto una specie di grande regista occulto, che soprattutto, questa è stata una funzione molto importante, insomma, ha un po' sottratto gli autori alla non dico rapacità, ma insomma, no, ci siamo intesi, gli editori,
certo,
se tu gli lasci campo libero, tendono umanamente a sfruttarti, quindi ti devi difendere, e lui li ha difesi molto bene, insomma, con lui l'aria è cambiata. Ma poi era anche uno che si occupava delle questioni umane, private dei suoi assistiti, se uno aveva dei problemi addirittura arrivava a prestargli dei soldi senza interessi, oppure, come è capitato con soldati che insomma aveva una situazione finanziaria un po' complicata, addirittura gli procurava dei formidabili contratti con degli editori per scrivere dei libri. Cioè era anche uno poi umanamente molto generoso, molto protettivo e paterno con i suoi autori, e infatti poi non a caso ce li aveva praticamente tutti. Lui purtroppo è mancato prematuramente a metà degli anni Ottanta.
Senta, poi prima abbiamo accennato anche alla parte dedicata ai padri nobili, tra questi insomma ci sono alcuni davvero grandissimi scrittori italiani, allora da Pavese a Montale, per citarne alcuni, però io ho trovato particolarmente intenso il ritratto di Mario Rigoni Stern, forse anche quello mi è sembrato più umano, che va più dritto al cuore in qualche modo, e magari, ecco, se vuole raccontarcelo.
Ma era molto facile voler bene a Mario, perché era uno, come dire, era uno vero, era uno genuino senza essere naif, era uno che si era, beh, a parte il fatto che ancora prima di partire per la Russia si era fatto le sue brave letture, ma poi era uno che appunto si era costruito proprio nelle prove tremende, prima in Albania e poi in Russia, e poi non c'era solo la guerra nei suoi libri, c'era questa straordinaria conoscenza della natura, perché la viveva, la conosceva intimamente, vivendo appunto ad Asiago, un po' ai limiti del bosco, un cacciatore, ma veramente un conoscitore profondo di ogni minimo aspetto della vita vegetale e animale, che sapeva restituire con un'immediatezza, con un calore, con dei colori di tale verità di accenti, di tale partecipazione. Infatti io, insomma, è molto importante che anche nelle scuole si legga Rigoni, perché l'uomo e lo scrittore sono una cosa sola, ed era veramente, come dice Orazio, una delizia del genere umano.
Ce ne vorrebbero tante di delizie del genere umano, ma sono incontri sempre rari e per questo anche così importanti. Poi ci sono anche le donne nel suo libro. Allora, se penso alle editrici, mi viene subito in mente Elvira Sellerio e naturalmente anche Inge Feltrinelli, però forse di Inge Feltrinelli si è sentito parlare già spesso anche in passato, insomma il personaggio è un personaggio molto noto. Forse Elvira Sellerio è rimasta sempre un po' più dietro le quinte, o sicuramente è rimasta più dietro le quinte. Quali erano le sue particolarità?
Beh, Elvira sì, ha voluto sempre, lo diceva espressamente, insomma, l'editore deve sempre stare un passo indietro, un po' nella penombra. Infatti lei si è mossa pochissimo da Palermo, io l'avevo anche invitata a fare la madrina del Salone del Libro, lei ha consentito, perché insomma ci volevamo bene anche senza esserci mai visti di persona. Poi però all'ultimo, proprio perché detestava comparire i discorsi ufficiali, i sorrisi un po' finti delle fotografie, insomma tutto questo formalismo lo irritava molto, ma era una donna anzitutto di grande cultura, di grande acume editoriale, di grande coraggio, perché insomma appunto cominciare con pochissimi mezzi a Palermo certo non è stato semplice, poi certamente è stata molto importante la collaborazione che le ha prestato Leonardo Sciascia, che insomma è stato un po' uno dei pilastri della casa editrice, poi è arrivato questo successo stratosferico di Camilleri e questo le ha dato poi anche una grande tranquillità e una grande sicurezza, ma insomma è anche lì c'è uno stile Sellerio che è molto vicino allo stile Einaudiano, basta vedere questi libretti blu della memoria come sono curati, basta vedere la qualità della carta, la qualità dell'impianto di pagina, cioè anche lì c'è una grande cura artigianale dell'oggetto libro.
Ecco, allora io vorrei chiudere, naturalmente noi non li abbiamo raccontati tutti i personaggi che lei invece ci racconta nel suo libro, ma lasciamo la curiosità ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che lo andranno a scoprire, però vorrei chiudere con Lala Romano, perché mi sembra anche qui siano pagine molto intense quelle che lei le dedica.
Lala Romano è un personaggio, anche lei, che mira all'asciutto e all'essenziale. Parte come pittrice alla scuola di Casorati e questa è stata un'esperienza molto importante, poi fa delle prove anche di traduttrice, traduce Flaubert molto bene, lei è una flaubertiana doc, ha tradotto per Pavese e poi finalmente le sue Metamorfosi sono uno dei primi titoli dei Gettoni di Vittorini e da lì parte questa serie di libri principalmente autobiografici, e quindi centrati sulla propria famiglia, ma in cui l'autobiografia diventa, come dire, costruttivamente un patrimonio collettivo, cioè un fatto che poi ci riguarda tutti, e tutto questo attraverso uno stile di un'asciuttezza e di una concentrazione straordinaria, un vero modello di scrittura. Credo di aver imparato, appreso da lei, un detto di un moralista francese del Settecento, Flaubert, che diceva: insomma, bisogna arrivare a concentrare una pagina in una riga e una riga in una parola, e credo che questo sia profondamente vero. Naturalmente esige una quantità di lavoro spaventosa, ma lei lo sapeva fare veramente molto bene.
Ernesto Ferrero, i personaggi che lei ci racconta, la loro vita, ciò che hanno fatto, il loro lavoro, tutto è stato straordinario, sicuramente anche difficile, non tutto sarà stato facile, però sono stati tempi veramente fecondi, vivaci dal punto di vista culturale, intellettuale. E lei, ecco, però chiude con una nota di grande nostalgia e anche forse di pessimismo, pensando al nostro presente.
Ma sì, però ecco, non bisogna essere né nostalgici né pessimisti, ovviamente lo dico, poi naturalmente tutti i giorni sono travolto dalla nostalgia, ma insomma giustamente Einaudi diceva sempre che la nostalgia in fondo, per quanto umanamente comprensibile, è un sentimento sterile e improduttivo, e quindi bisogna guardare avanti, bisogna avere... D'altra parte pensiamo che lui fonda la casa editrice a proposito di coraggio e di pessimismo, lui ventenne con il suo amico Leone Ginzburg e poi qualche anno dopo arriverà a Pavese, fondano questa casa editrice nel 1932, pensando al dopo fascismo, nel momento in cui il fascismo è trionfante e dominerà ancora per molti anni. Ecco, questa mi sembra una prova pratica di grande ottimismo pragmatico della volontà, anche la capacità di progetto, cioè la capacità di vedere al di là del buio orizzonte dei tempi. Basta questo per dire la straordinaria capacità, straordinario, insomma sono dei giganti. Poi questi si sono fatti anche, cioè voglio dire, ci voleva anche un coraggio fisico, perché ti potevi fare anni di carcere come di confino, come ha fatto Leone Ginzburg, come poi faranno Mila e Foa, che però stavano nelle carceri fasciste come se fossero in un comodo e fornitissimo campus americano e continuavano a leggere, a documentarsi, a scrivere, a scambiarsi opinioni, cioè a costruirsi, ma insomma, dei giganti, lasciatemelo dire.
Album di famiglia, il nuovo libro uscito per Einaudi. Ernesto Ferrero, grazie per essere stato con
grazie
noi quest'oggi e per
infinita.
Avercelo raccontato. Grazie, a presto.
Grazie, a presto.
Sweetest one in town. You can search for miles around and no one like me can be found. I got a smile, a wonderful smile, a certain little way. Every time the boys get near me, miles around and no one like me can be found. I got a smile, a beautiful smile in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, I'm the one you need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I must be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town, and unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a Texas farmer forget his hay, the devil throw his fork away. Red hot mama, red hot mama, but I have to turn my dapper down.